KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Questo è un pezzo che è stato molto famoso, diciamo forse 20-25 anni fa. È un gruppo americano che si chiamava Simon & Garfunkel. Questo era Il suono del silenzio, Sound of Silence. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw. Parliamo del silenzio. Perché parliamo del silenzio? Parliamo del silenzio, ha sempre avuto un suo fascino, che a volte si tinge di caratteristiche inquietanti. Il silenzio dipende da come lo guardiamo, eh. Se guardiamo il silenzio in una vallata, in montagna, in una giornata di sole, con i suoni che sono quelli propri della natura, che si muove con i suoi ritmi e la sua musica, il silenzio è estremamente affascinante. Però il silenzio, come ogni altra cosa del resto, può essere anche visto da altri punti di vista. Il silenzio ha altre connotazioni per chi ad esempio aspetta un messaggio, una comunicazione. Se il silenzio in quel momento si tinge di attesa, di inquietudine. Sign flashed out its warning in the words that it was forming. Il silenzio è anche una può essere una grande dote, una delle 26 qualità che sono proprie di una persona di conoscenza. Anzi, ha detto che il silenzio del saggio è non dire cose insensate. Il Si dice anche che fino a che una persona sta zitta è difficile capire se è uno sciocco o un saggio. Ma appena apre bocca, appena dice qualcosa, diventerà immediatamente, veramente immediatamente chiaro. Comunque noi parliamo del silenzio oggi, siamo partiti dal silenzio per arrivare ad un fatto curioso che nell'archivio per soggetti della nostra redazione è catalogato sotto la voce frontiera. Frontiera è anche una didascalia che usiamo spesso per definire questo programma KC. Sono le situazioni di frontiera che consideriamo spesso, dove la frontiera è la frontiera fra il normale e l'insolito, lo strano, il paranormale, il soprannaturale, o come, a seconda delle diverse considerazioni che fanno la realtà di un individuo, si voglia chiamare tutta una fetta di realtà che non è propriamente quella della vita di tutti i giorni, della nostra abitudine cosciente. Voi tutti forse conoscerete o ricorderete un famoso attore americano, John Wayne. John Wayne è stato la persona che ha incarnato il mito del Far West. Centinaia e centinaia di films che facevano la storia di questo eroe cowboy che si costruiva una vita con coraggio e determinazione, così almeno la presentavano, no, i cinematografari statunitensi per molti anni. Dove il pericolo e il cattivo era sempre il pelle rossa, l'indiano. Anche se poi in verità il pelle rossa non erano affatto cattivi, forse diventavano pericolosi quando, cercando di difendere la terra nella quale vivevano e il diritto che credevano fosse loro di abitarci sopra, il loro bestiame, la loro vita, si organizzavano a fare della guerra a questi bianchi. Comunque, al di là di questo, l'immagine oleografica classica del cowboy buono, pistola facile, notti all'addiaccio, bivacchi intorno al fuoco, trasferimenti di mandrie, John Wayne, oppure ancora la cavalleria, l'esercito americano che arrivava con la sua cavalleria a salvare i bravi cittadini assaltati dagli indiani, no? John Wayne è stato questa figura, questo eroe guerriero, quando poi ha smesso i panni del cowboy ha provato anche a fare ha fatto anche numerosi film di guerra più contemporanea, da Marine, sempre questo gioco, un uomo di destra politicamente parlando, no? Che impegnato sempre a tenere una certa immagine così di ordine, di moralità, di uno kshatriya, diremmo noi, un guerriero, no? Ecco, John Wayne ha lasciato il corpo, è morto diverso tempo fa, ma tornano ora notizie sue sui giornali in tutto il mondo a proposito del suo yacht. John Wayne era un attore molto ricco, molto famoso, di successo, aveva ville con piscine, grosse proprietà, tra le quali uno yacht, il Duke. Duke perché Duca, appunto, era chiamato lui, lo chiamavano il Duca per così la sua eleganza, il suo portamento aristocratico che dimostrava in diverse situazioni. Bene, il Duca aveva chiamato Duca appunto il suo yacht. Bene, la notizia è questa. Sorridente, vestito da ufficiale, lo spettro dell'attore capita di notte e fa una visita all'avvocato Hutchins, che è il nuovo proprietario di questo yacht. Faremo una crociera insieme, dice il fantasma di John Wayne. E non ho paura, risponde l'avvocato. La Mecca del cinema, Hollywood appunto, è scossa da un nuovo sconcertante episodio che ha coinvolto un ricco e famosissimo avvocato e un fantasma. Nulla di grave se non fosse per la straordinaria notorietà dello spettro, questo è il testo di un articolo che riporta questo fatto, successo di recente in California. Sulla costa californiana negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi tragici che hanno coinvolto attori famosi. Prima è morto William Holden, poi ancora è scomparsa misteriosamente Natalie Wood, un'altra attrice famosa, tra l'altro anche lei è scomparsa in mare su una barca. Infine, all'improvviso, il decesso per abuso di stupefacenti del trentenne John Belushi, un altro attore comico, leggero, interprete di alcuni tra i più significativi films degli ultimi anni. Ecco, in California questa sequenza tragica di scomparse nel mondo del cinema. Il mondo del cinema è circondato da un alone di mistero, di morte e di tragedia. Ed ecco che ora il fantasma del duca, il duca di Hollywood, John Wayne, torna a turbare i sonni tranquilli di Hollywood. Eccolo qui, questo champagne ghiacciato, vita ricca in quello che si chiama il jet set internazionale. Questa è la dimensione in cui vivono gli attori, i cantanti, questa gente che frequenta questa dimensione di realtà molto distante in realtà dalla realtà di molti altri, ma che è pure la loro, no? Cosa succede? Succede che molta di questa gente sviluppa in accordo così alla conoscenza a cui ci riferiamo noi, l'antica conoscenza vedica dell'India, quelli che si chiamano degli forti attaccamenti materiali. Cioè uno è attaccato, uno ha uno yacht, gli piace molto andare per mare, lo chiama Duca Anitra Selvaggia, e poi a un certo punto si trova a morire, a lasciare il corpo, e guarda caso cosa fa? Torna a visitare il suo yacht. Ho comprato la barca di John Wayne qualche mese fa dai suoi figli, racconta visibilmente scosso l'avvocato Lynn Hutchins. In realtà si tratta di una vera e propria nave, un dragamine della marina riadattato a yacht privato. Wayne l'aveva chiamato Wild Goose, Anitra Selvaggia, o Duke anche. E io non me la sono sentita di cambiargli nome. Una sera, congedato tutto l'equipaggio, riposavo nella cabina che era stata quella dell'attore, un appartamento completo di ogni comodità, spazioso e lussuoso. Eravamo attraccati al largo di Santa Monica, California. A un tratto, nel cuore della notte, fui svegliato da un chiarore indistinto. Tutto il battello era stranamente silenzioso. Non appena i miei occhi si abituarono alla semioscurità, potei distinguere una figura in piedi al lato del letto. Sparì subito, ma feci in tempo a distinguere sotto un vecchio berretto da marinai i lineamenti inconfondibili di John Wayne. Benissimo, arriva il fantasma di John Wayne nella sua cabina, in quella che era stata la cabina del suo yacht. L'indomani l'avvocato Hutchins raccontò l'accaduto a Bert Minshall, che era stato il capitano del battello quando Wayne era vivo. L'anziano marinaio ebbe una reazione stupefacente. Alzò le spalle con noncuranza, tolse la pipa di bocca e disse: «Ne ero convinto, John me l'aveva detto, non resterò troppo lontano da questa barca, Bert, nemmeno quando sarò morto». Io, prosegue il capitano della barca, non ho avuto mai ragione di credere che stesse scherzando. Su argomenti come questi, John era sempre serio. Allora il fantasma di John Wayne che si ripresenta nella cabina che era stata sua dello yacht che lui aveva chiamato Anitra Selvaggia. A questo punto il nuovo proprietario, l'avvocato Hutchins, non sapeva più cosa pensare. La sua mente rifiutava razionalmente di credere quello che i suoi occhi avevano innegabilmente visto. Il discorso di Minshall, il capitano che era stato con John Wayne, aveva dato poi un duro colpo alle sue convinzioni che i fantasmi non esistono. Poche settimane dopo, comunque, ogni ricordo dell'insolito incontro era scomparso e l'avvocato era ritornato sull'Anitra Selvaggia per una crociera. Ero solo nel salone principale dello yacht, continua a ricordare e raccontare l'avvocato, che durante la guerra era stato il quadrato ufficiale del dragamine. Wayne l'aveva arredato come un transatlantico, con divani, bar, il caminetto in un angolo. Stavo seduto in un angolo, appunto, nella sua poltrona preferita, intento a leggere e voltavo le spalle alla porta. Ad un certo punto ebbi come la sensazione che qualcuno dietro di me, mentre mi giravo, ci fosse. sentii un soffio d'aria gelida. Nello stesso momento i bicchieri sul ripiano del bar tintinnarono così forte che credetti che si sarebbero rotti in mille pezzi. Guardai istintivamente in alto, verso lo specchio, e oltre a me vidi riflessa un'altra persona. Era un uomo alto, vestito con una divisa da ufficiale da marina, il viso duro come intagliato in una statua di legno, impassibile. In quel momento sorrise e io lo riconobbi. Era ancora lui, John Wayne. Rimasi immobile, alzato a metà dalla poltrona, e lo guardai attraverso lo specchio. Mosse le labbra come per parlare, ma non uscì alcun suono, non riuscii a udire nulla. Quando mi girai verso la porta, era scomparso.
E quando tangon giunta sciata, mi veni nascossando cori.
Eccolo qui, una scossa al cuore, canta lui. Una scossa al cuore, quella che è venuta all'avvocato quando ha visto il fantasma di John Wayne nel salotto del suo yacht. La cosa più strana, sembrava a lui che i fantasmi esistono davvero. Molti pensano che sono storie da film dell'orrore. Noi sappiamo che non è così. In accordo all'antica conoscenza vedica, che ha risposte precise e indicazioni precise per ogni campo dello scibile di quello che si può sapere o domandare o cercare di scoprire, sappiamo che i fantasmi esistono. I fantasmi non sono altro che persone, cioè ricominciamo forse da principio in modo da dirlo più chiaramente. Chi sono le persone? Tu che stai ascoltando credi di essere forse un ragazzo, un uomo, un vecchio, una vecchia, una donna, una ragazza, un bambino, in realtà di essere quel corpo dentro il quale abiti. Non sei quello, sei l'anima eterna che viaggia dentro quel corpo. Ecco, l'anima eterna viaggia dentro un corpo, che è questo di materia che ci troviamo a abitare, ma anche c'è un altro corpo, che è il corpo detto sottile, che è fatto di materia sottile, che ha dei sensi diversi, l'intelligenza, appunto, la mente, il falso ego, che è non diverso, questo corpo sottile o eterico, astrale, non è in realtà diverso da quello che noi siamo abituati a chiamare fantasma. Cosa succede? Che qualcuno muore, lascia il corpo grossolano, esce dal corpo grossolano, tenendosi però ancora giacchetta, questo rivestimento che è il corpo materiale sottile, e quindi tenendosi la mente, tenendosi l'intelligenza, tenendosi il falso concetto di identità, e con la mente e con questo falso concetto di identità tenendosi anche l'idea di poter godere, trarre felicità, godimento dall'uso di questo corpo o dagli oggetti che noi vediamo e che sono chiamati gli oggetti dei sensi, appunto. Quindi uno yacht, che è stato sicuramente il sogno di Wayne per molto tempo quando era vivo, che poi è diventato una realtà, parte della sua realtà, questo yacht è restato una cosa a cui lui è rimasto molto attaccato. E difatti storicamente sappiamo che storie di fantasmi si manifestano sempre in luoghi dove in qualche modo il fantasma che si manifesta ha dei motivi per tornare lì, cioè è attaccato a qualcosa, a un ricordo, a un'idea, a un fatto, a un luogo, a una circostanza. Famosi sono i fantasmi dei castelli. Chi sono i fantasmi dei castelli? Sono i padroni dei castelli. Quando hanno lasciato il castello, quando sono stati costretti a lasciare il castello dalla legge del tempo, dalla regola della morte, che è un punto preciso, non hanno trovato di meglio che cercare ancora di frequentare il castello che il tempo e la legge di natura aveva tolto, no?
Oh,
Allora, questa è la situazione particolare, John Wayne che torna lì. A bordo dell'Anta Selvaggia, da quel momento gli eventi inspiegabili si moltiplicarono. Una sera, ad esempio, tutte le luci si accesero a bordo dello yacht, eppure nessuno aveva toccato gli interruttori. Un altro giorno l'avvocato Hutchins sentì sulle tavole del ponte superiore un rumore di passi, ma una rapida ispezione non rivelò alcuna presenza umana. Poche ore dopo, nel cuore della notte, un marinaio avvertì Hutchins che c'erano delle voci. L'avvocato si precipitò nel salone e lungo il corridoio udì qualcuno recitare dei versi, ma nel salone non c'era ancora una volta anima viva. Devo ammettere che sono abbastanza inquieto, dice oggi l'avvocato Hutchins. E fa un errore quando dice non c'era anima viva, perché noi sappiamo che l'anima non può altro che essere viva, non muore l'anima. Quindi questo modo di dire che abbiamo noi anima viva non funziona precisamente. L'avvocato Hutchins ha i suoi problemi, non ho paura dei fantasmi, asserisce, nel senso tradizionale del termine. Però devo dire che la presenza di questa figura mi ha molto scosso. Io sono stato un grande ammiratore di Wayne, ho amato i suoi film e apprezzo tuttora gli ideali americani che lui sosteneva come una bandiera. L'ho perfino conosciuto qualche anno prima che morisse, nel corso dei miei frequenti contatti con i divi del cinema. Per questo che i suoi figli hanno accettato di buon grado di vendermi la sua barca. Sono sicuro che Wayne approva che la sua anitra selvaggia sia in mano mia. Ecco perché in fondo non temo nulla dal suo fantasma, che venga ancora a trovarmi. Faremo qualche crociera insieme. Lui la butta così alla fine sul ridere l'avvocato, e fa bene in realtà, perché cioè, non ci sono mai motivi sufficienti per scoraggiarsi tragicamente, però questi motivi per non aver paura, per non avere scoraggiamento, sono leciti da tirare fuori quando noi si sia in possesso di quella che possiamo chiamare l'arma di difesa più sicura, che ci consente di non temere nulla. Questa arma di difesa è la conoscenza di cosa? Di Dio, prima di tutto, che ha tutti i poteri per aiutarci, se vuole aiutarci, salvarci, se ci vuole salvare. Si dice nell'antica conoscenza vedica se Krishna Dio ti vuole salvare, nessuno può nuocerti, nessuno può ucciderti. Se Krishna Dio non vuole salvarti, nessuno può fare niente per impedire che tu non abbia vie di scampo. Quindi questa arma è la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna che si sviluppa gradualmente come un metodo, un processo, che passa per l'eliminazione di tutte le situazioni che appaiono come ostacoli e quindi come tali inquietanti, nel senso che la realizzazione di questa condizione indisturbata di non paura, di serenità, di felicità, di conoscenza passa per la distruzione di questi ostacoli. E ci sono dei suoni particolari, dei mantra che hanno poteri specifici di purificazione di ambienti, di persone, di cose. Il Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è consigliato sempre come una terapia di grande successo in casi di disinfestazione, quando si voglia ripulire da presenze non gradite qualche ambiente. Il Maha Mantra Hare Krishna, questo vale la pena di impararlo e ricordarlo.
Krishna Krishna Hare Hare Hare
Allora, come si fa a essere sicuri che all'istante della morte il nostro viaggio continui in una dimensione fortunata? La dimensione fortunata è quella che ci vede realizzare lo scopo dell'esistenza, cioè tornare indietro nel mondo spirituale dove si vive una realtà di felicità eternamente e di conoscenza, piuttosto che essere costretti un'altra volta a rinascere, a riprendere, a riaccettare, costretti a riaccettare un corpo materiale, essere un'altra volta bambini piccoli, essere un'altra volta ragazzi, adulti, poi vecchi, poi un'altra volta cosa? Morire un'altra volta? Per fare cosa? Rinascere un'altra volta? Ed essere ancora bambini, grandi, adulti, e poi morire un'altra volta? E poi cosa? Rinascere un'altra volta? Per fare? Per crescere, poi essere bambini, adulti, eh? Sembra una ruota senza fine, ed è una ruota senza fine, si chiama Samsara, il ciclo eterno di nascite e rimorti, di morti e rinascite. Come si fa a venirne fuori? Questo è il punto, eh? È importante venirne fuori perché è importante venire fuori da una condizione che è di sofferenza, nessuno è felice di esserci. Allora, il gioco è quello della conoscenza. Krishna nella Bhagavad Gita ci ricorda che l'anima incarnata può anche magari astenersi dal godimento dei sensi, ma il desiderio per l'oggetto dei sensi rimane. Allora questo ci aiuta a capire anche la dimensione di questi cosiddetti, così chiamati, fantasmi. I fantasmi sono persone che hanno lasciato il corpo, sono morte, sono state costrette dalla legge del tempo a uscire da questo involucro materiale grossolano, però non sono stati capaci di liberarsi dal corpo materiale sottile, della loro mente, dai loro desideri, dalla voglia di godere degli oggetti dei sensi. E sono lì che stanno disperatamente tentando di godere questi oggetti dei sensi. Come si fa a liberarsi a questo gioco? Non crediate che il fantasma del castello sia felice di tornare lì. Perché? Perché gli mancano i sensi grossolani, il tatto gli manca, il gusto, l'olfatto, l'udito, la vista, gli manca la capacità di stringere con le mani, di toccare, di gustare quel tipo di particolare piacere che viene dal tatto, no? Ad esempio. Per cui il fantasma vive in una dimensione materiale sottile che per noi è come quella eterica, trasparente, ci si passa attraverso, non c'è modo di stringere nulla, no? Se tu avessi una mano da fantasma e stringessi, che ne so, un libro in mano, ci puoi passare attraverso e il libro resta fermo lì, quindi se tu volessi aprirlo questo libro devi trovare qualche modo riflesso per farlo aprire, ma con le mani niente da fare. Quindi quando l'idea è quella di godere, soddisfarsi e mancano gli strumenti per realizzare questa soddisfazione, il risultato è sofferenza. Quindi anche il nostro John Wayne non sta vivendo sicuramente una condizione fortunata se si ritrova a frequentare ancora col berretto da marinaio il suo yacht. Vuol dire che non ha capito niente per sua sfortuna e che ancora sta pensando, dopo morto, che può essere felice a frequentare la sua barca. Il nostro amico John Wayne, come tutti gli altri, del resto come tu anche, no? Avrebbe fatto meglio a cercare di capire che cosa succede veramente, come stanno le cose, chi era lui, qual era lo scopo della sua esistenza, qual era la direzione verso la quale doveva puntare e soprattutto come fare a gustare quel piacere superiore che è l'unico che può darci la possibilità di liberarci da questo desiderio di godere degli oggetti dei sensi, che è quello che in ultima analisi ci costringe di volta in volta, vita dopo vita, a nascere ancora, a rinascere in questa condizione che non è di gratificazione, di felicità. Nella migliore delle ipotesi alla fine finisce, e quando qualcosa finisce non può esserci felicità, non può esserci felicità perché quel gusto di vuoto che rimane, quel proprio senso di vuoto che si prova quando finisce qualcosa anche di piacevole, è quello che genera l'ansietà, la frustrazione, l'insoddisfazione. È esattamente quello da cui tutti cerchiamo di liberarci, i più fortunati vivendo un metodo che si può frequentare con successo verso questa liberazione, i più sfortunati tentando così di testa loro, facendo degli esperimenti che hanno i limiti che sono propri di chi fa questi esperimenti, che quindi non hanno successo, non funzionano. Comunque per tutti c'è la possibilità di frequentare un metodo di sicuro successo, e questo è l'invito che facciamo noi dai microfoni di questa radio sempre. Attenzione, ecco, un cartello stradale, li metteremo prima o poi per la strada, dei segnali che segnalano all'automobilista, al pedone, a chi viaggia sul mezzo pubblico, a chiunque in giro per la strada, che c'è bisogno di fare attenzione, di prestare attenzione, di evitare errori grossolani che si determinano poi come la nostra sofferenza. Lanciamo un concorso magari dai microfoni qua nostri, concorso per un simbolo, per un logo, qualcosa che sappia simboleggiare la necessità di riflettere sulla natura dell'esistenza e su che cosa sia opportuno fare per puntare alla liberazione. Un bel cartello stradale che compare fra un senso vietato e un divieto di svolta a destra, un limite di velocità e un divieto di suonare il clacson, divieti, proibizioni o vie libere, senso unico, senso di circolazione, conosciamo i cartelli stradali, sono lì per aiutarci a circolare in modo sicuro e tranquillo. Ecco, allora circoliamo in modo sicuro e tranquillo nel tempo, facciamo questo viaggio nel tempo, riscoperto una dimensione di eternità che è quella che poi è propria della nostra natura, allora avremo un viaggio sicuro e tranquillo. Riscoperta la nostra dimora originale, i pianeti dell'universo spirituale, o meglio ancora il pianeta dove vive Shri Krishna, Dio, la persona suprema, allora avremo un viaggio sicuro e tranquillo, con una soddisfazione che non finisce e che quindi è quella che noi chiamiamo appunto felicità. Jaya Prabhu Dina Dayala Hari, Jaya Prabhu Dina Dayala Hari, Vande Krishna Nanda Kumara, Vande Krishna Nanda Kumara, Nanda Kumara Madana Gopala, Nanda Kumara Madana Gopala, Madana Gopala Mohana Rupa, Madana Gopala Mohana Rupa, Mohana Rupa Nanda Kumara, Mohana Rupa Nanda Kumara, Jaya Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari, Chachinandana Gaura, Jaya Sachinandana Gaura Hari, Govinda Hari Gopala 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 Hari. Allora diamo un'occhiata alla Bhagavad Gita, che è un breviario di viaggio così prezioso che è forse il più prezioso, perlomeno in mezzo a una serie di preziosissimi manuali che sono quelli che esprime l'antica letteratura vedica dell'India. Allora, cosa dice la Bhagavad Gita? Dice: contemplando gli oggetti dei sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per essi, e dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia, e dalla cupidigia la collera, e dalla collera nasce l'illusione, e dall'illusione la confusione della memoria. Dalla collera nasce la completa illusione, dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta. E quando l'intelligenza è perduta, l'uomo cade nuovamente nell'oceano dell'esistenza materiale. Questo è un ciclo che si pone precisamente ed è anche un ciclo che può essere chiuso, vizioso, se non troviamo il modo di venirne fuori. Contemplare gli oggetti dei sensi. Contemplare gli oggetti dei sensi è quello che sta alla base del nostro essere costretti a girare su e giù, avanti e indietro, in cerchio, in questa ruota eterna di nascite e morti, che è esattamente il nostro nemico, quello che dobbiamo evitare. Ed è un nemico che si chiama e si veste con le parvenze di quella che è chiamata il non sapere, l'ignoranza, nient'altro che questo.
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने.
Quella che per gli esseri è, per tutti, è la notte, diventa per l'uomo che ha dominato i sensi il tempo della veglia. Quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio. Sono due tipi di uomini intelligenti, quelli che si servono dell'intelligenza sul piano materiale e cercano di usarla come meglio possono per cavare qualche godimento dalla loro intelligenza, godere meglio dei sensi, e quelli che invece sono più riflessivi e usano l'intelligenza per aprirsi alla via della realizzazione spirituale, del conoscere. Oppure, in parole più accessibili, quelli che si accontentano di poco e quelli che puntano più in alto. Dove però, attenzione, accontentarsi di poco non è qualcosa che assomiglia alla modestia, che è pur sempre una dote, una virtù. Accontentarti di poco nel senso che non si sa nemmeno che esiste di più cui mirare, che è un nostro dovere specifico realizzare questo di più. Anche perché questo di più si realizza in una sola condizione, che noi si riscopra la nostra posizione originale, che è quella di essere umili servitori di Dio, della persona suprema, di Sri Krishna. Le azioni dell'uomo saggio, dell'uomo riflessivo, sono come tenebre per l'uomo che invece è preso dai pensieri materiali. Chi è occupato in una dimensione di materialismo puro alla ricerca di una qualche soddisfazione e gratificazione prenderà per assurde, oscure, incomprensibili quelle che sono le linee direttive invece che guidano l'esperienza di quello che chiamiamo il saggio. Ignorante, completamente ignorante, cioè non conoscendo la sua vera identità, che è spirituale, il materialista rimane addormentato in questo buio, in queste tenebre, mentre il saggio, che è attento, che considera quello che è il suo comportamento, il suo agire, il suo essere come causa della condizione che si trova a vivere, bene, il saggio è bello sveglio in queste tenebre che fanno il momento dove il materialista esprime il suo tentativo di soddisfazione, e saggio è sveglio. Per questo si dice che quando è notte per il materialista, per l'uomo che cerca la gratificazione dei sensi, è alba, è tempo della veglia per il saggio, e viceversa.
Dovrei star bene, dovrei essere tranquillo, non ho problemi, tutto mi va a meraviglia. Le sigarette, la TV a colori, i miei fumetti, la moglie bella, l'appartamento, il conto in banca. Mi sembra chiaro che la vita va vissuta, dobbiamo godercela, che un giorno poi è finita. Quello che conta è il mio lavoro e la famiglia. Mi sento giusto, dovrei essere contento. Adesso che ci penso, se ci penso bene, non sono più tanto sicuro di questa dimensione. Io
io l'ho già vissuta tante altre volte, e tutte le cose che avevo sono diventate niente. Allora mi domando, dov'è che sta l'errore? È chiaro che la vita che faccio è tutta materiale. È meglio che mi fermi un po' a pensare. Qual è la ragione reale di questa confusione? Dovrei star bene, dovrei essere tranquillo. Mi sento giusto, dovrei essere contento. Pensare, qual è la ragione reale di questa confusione? Devo lasciare tutto, ricominciare da zero e non lasciarmi ingannare dall'aspetto delle cose. Vorrei poter sentire un gusto superiore e controllare la mente definitivamente. Vorrei poter sentire un gusto superiore e controllare la mente definitivamente. È meglio che mi fermi qua a pensare. È chiaro che la vita che faccio è tutta materiale.
Bene, siamo partiti da un fatto di cronaca insolito, il ritorno di John Wayne nella sua forma di fantasma a bordo del suo yacht, l'anitra selvaggia, il duca di Hollywood fantasma. Visto la cronaca di questa sua apparizione, abbiamo detto qualcosa a proposito della natura dei fantasmi e di come sia assolutamente consigliato non rientrarci in questa natura. Di più, anzi, come non sia nemmeno affatto consigliato rientrare quando si presenta il momento di uscire da quella che noi chiamiamo vita, l'istante della morte, non sia nemmeno consigliato rientrare in alcun corpo. Come sia meglio capire come fare a venirne fuori da questo maledetto imbroglio che è l'energia materiale, che si presenta furba e affascinante per dimostrarsi poi nel corso dello svolgersi del tempo a una persona che sappia guardare a un certo punto con conoscenza, con attenzione, con saggezza, si presenta appunto affatto gratificante. Avete ascoltato KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.